rumori e suoni di tessitura, cardatura e filatura. Sono suoni che per 24 ore al giorno, per 6 giorni e mezzo, erano presenti nelle industrie legnanesi. Ora questi suoni sono sostituiti dalle voci dei visitatori con guida nella manifattura di legname. 30 ottobre 2015. Ascoltiamo in alcune puntate questi nuovi suoni e voci in diretta.
Allora, buonasera a tutti. Mi raccomando, non togliete i cappotti, teneteli. Però abbiamo pensato che forse questo piccolo sacrificio che vi chiediamo ne valga davvero la pena, proprio perché parlare del ruolo delle donne nelle filande e parlarne in un ambiente come questo sia la cosa più, anche un po' fare onore a loro e al lavoro che hanno svolto in tutti i loro anni di attività. Quindi una serata all'insegna della ricostruzione storica della vita di queste donne, della classe operaria femminile, si può dire, nelle nostre fabbriche, credo sia davvero importante e significativo. Questa iniziativa è stata voluta dall'amministrazione comunale e si inserisce all'interno di una manifestazione più grande che abbiamo chiamato Mecar Legnan, proprio per dare il senso di questo insieme, questo ciclo di iniziative proprio che richiamano alla nostra legnanesità, quindi a ciò che riguarda Legnano, dal lavoro all'arte, alla cultura, insomma a tutto e al ricordo anche di ciò che è stato. Quindi questa sera ne parleremo con Nicoletta Vigatti. Vi ricordo anche il prossimo appuntamento, che sarà quello di venerdì 13 prossimo al Leone da Perego, dove insieme al gruppo di Facebook 6 di Legnano Se, non so se qualcuno è iscritto di voi a questo gruppo, si racconterà un po' la storia di Legnano attraverso le immagini, soprattutto attraverso le immagini. Ovviamente alla domenica, il sabato e la domenica è sempre aperta la manifattura per poter visitare sia gli impianti, sia la fabbrica, che delle interessantissime mostre che ci sono qui a lato, e una che riguarda uno sguardo su Legnano, Legnano di oggi, cercando dei riferimenti con il passato, e invece un'altra mostra molto importante e che nasce dal progetto del bilancio partecipativo, si chiama Un futuro per la ex manifattura, e che mette in mostra il lavoro fatto da un gruppo nutrito di studenti del Politecnico che hanno progettato, immaginato dei possibili riusi di questa bellissima fabbrica, mantenendone intatto ovviamente la sua struttura, perché è ciò che deve essere assolutamente conservato a futura memoria di ciò che è stata Legnano e per le prossime generazioni. Quindi è un programma intenso, nutrito, vi raccomando di partecipare. Volevo solo ringraziare in questo momento il lavoro veramente importantissimo che fanno i volontari, i gruppi di volontari che al sabato e la domenica accompagnano i visitatori a vedere appunto quello che ho detto prima, e lo fanno ovviamente a livello assolutamente volontario, e di questo bisogna veramente ringraziarli, perché fanno davvero un bel lavoro per la città, soprattutto per la loro città. Quindi io adesso finisco e lascio la parola a Nicoletta, che invece dirà davvero delle cose interessanti. Grazie.
Buonasera a tutti, anche per me poter essere qui questa sera è molto importante, anche perché raccontare una storia di donne in una framura in cui queste donne hanno vissuto, hanno lavorato, hanno passato una parte così importante della loro vita, rende ancora più emozionante dal mio punto di vista questa serata. Raccontare una storia di donne, del lavoro delle donne in questo territorio in un arco di 7 decenni, circa 70-80 anni, è sicuramente un compito immane che non potrebbe essere esaurito per recitare il coro in una serata. Io cercherò di farlo con la completezza che mi sarà possibile, seguendo il filo che mi ha guidato nel corso di questa fischia. Nel corso di questa ricerca, che è cominciata circa una decina di anni fa, perché in effetti la storia si può raccontare in tantissimi modi. Il primo è quello di affidarsi alla storia, alla memoria ufficiale. Lo ha già detto l'assessore, di là c'è una mostra molto, molto importante che attraverso il contributo che tantissimi storici hanno dato alla storia di questo territorio, segue passo per passo quello che è stata l'evoluzione del lavoro tessile, nello specifico nell'Alto Milanese. Una storia che da questo punto di vista è cominciata tantissimo tempo fa, addirittura è cominciata nel 6-700, perché allora i contadini di quest'area, per integrare quelli che erano le entrate molto molto scarne della terra, creavano nelle loro cascine dei laboratori di filatura e di tessitura, quindi un lavoro a domicilio su incarico di mercanti che di solito venivano da lontano, molto spesso dalla Svizzera. È cominciato tutto così, poi nel corso dell'Ottocento il lavoro a domicilio è stato a poco sostituito dalle prime strutture portoindustriali, e poi a metà dell'Ottocento sono arrivati quei nomi che hanno fatto grande il tessile di questo territorio, quindi lo sapete, li conoscete tutti: Bernocchi, Dell'Acqua, Cantoni, Banfi per quello che riguarda la manifattura, Benzaghi, ma ce ne sarebbero moltissimi altri, che hanno cominciato a creare e a costituire le prime grandi industrie. La mia ricerca ovviamente si è basata su questi dati, su tutte queste ricerche fatte dagli storici, ma però ho utilizzato un punto di vista un pochino diverso, che io ho potuto utilizzare. Ecco, io vorrei dirvi due parole su come è nata questa ricerca, perché mi sembra importante anche alla luce delle cose che diremo poi. È tutto nato in pratica dalla scoperta di sei vecchissimi libri matricola che sono saltati fuori dall'archivio storico dell'Istituto di Storia dell'Età Contemporanea di Sesto San Giovanni. Erano libri appunto vecchissimi, datati anni 20, 30 e 40 del Novecento, e avevano in realtà pochissime indicazioni su quella che era la fabbrica di appartenenza. Questi vecchi libri mi hanno subito incuriosito, ho avviato un'indagine, perché certe volte sembra strano, ma il lavoro del ricercatore assomiglia un po' a quello dell'investigatore ogni tanto, no? E in questo caso è stato sicuramente così. Questa ricerca mi ha permesso di attribuire con sicurezza questi libri a questa azienda, alla manifattura di Legnano. Quindi erano libri, vecchissimi libri matricola della manifattura di Legnano. Cosa c'era in questi libri? C'erano centinaia di nomi di donne, la loro data di nascita, la loro provenienza, le mansioni che svolgevano nell'azienda, la data di assunzione, la data della fine del lavoro e dati di questo tipo. Mi è apparso subito, immediatamente, evidente da questo elenco di nomi che avrei potuto, da questi nomi, proprio partendo da questi nomi, arrivare alla grande storia. Sembra impossibile, ma si poteva fare. Come? Dando un volto a questi nomi, non lasciando che fossero solo dei nomi sulla carta, dando un volto e soprattutto facendomi raccontare da loro. Che cosa? Piccole storie individuali, certo, ma attraverso queste piccole storie individuali si poteva arrivare alla grande storia, quella con la S maiuscola, quella che tutti conosciamo sui libri di storia. E questo mi avrebbe permesso di arrivare alla grande storia in un'ottica, a mio parere, originale, che mi sembrava importante seguire. Così ho fatto. Ho ritrovato molte di queste donne, i cui nomi erano portati dai libri di matricola, Ne ho cercate molte altre che in comune avevano un lavoro nelle fabbriche tessili, non nella manifattura, ma in altre fabbriche tessili di questo territorio, sempre in quegli anni, anni 20, 30 e 40, e ho raccolto le loro testimonianze, molte sono state, di queste testimonianze sono state filmate, ne è venuto fuori un racconto di centinaia di ore di piccoli racconti individuali, e che hanno, quindi sono partite dagli anni 20, 30, 40, ma sono arrivate, è un racconto che poi è andato oltre, perché una volta intrapresa questa strada ho voluto seguirla anche nel momento in cui ho deciso di raccontare il periodo successivo, cioè quello del dopoguerra, quindi che non veniva più, non era più oggetto dei libri, dei vecchi libri della manifattura. Questa ricerca, che arriva quindi fino agli anni 80 e 90, io devo dire mi ha arricchito enormemente come storica, come ricercatrice storica, ma prima di tutto come persona, io lo posso dire tranquillamente. Questo patrimonio di testimonianze poi è stato naturalmente integrato, verificato, arricchito attraverso le ricerche in moltissimi archivi. Archivi pubblici, quindi archivi comunali, prima di tutto gli archivi, grandi archivi comunali di questo territorio, gli archivi di Stato di Milano e di Varese, e poi questa forse è la parte più curiosa, attraverso tantissimi archivi privati, cioè archivi di fabbrica, nei pochi casi in cui ancora esistevano, ma anche archivi scolastici, e dopo dirò l'importanza di questa fonte, che sono appunto gli archivi scolastici, archivi religiosi. Tutto questo, da tutto questo insieme di documenti e di testimonianze è nato questo grande racconto, questa storia, la grande storia attraverso le piccole storie. Quindi cominciamo a raccontarla questa storia, partendo appunto da dove partono i libri matricola della manifattura, gli anni 20 e 30, quindi gli anni del ventennio fascista. Com'era questo territorio nel ventennio fascista? Beh, sicuramente una cosa si può dire subito, era molto diverso da quello che era la gran parte del resto d'Italia. Nel resto d'Italia in quegli anni l'agricoltura la faceva ancora da padrona. Nel modo più totale. Qui era diverso, qui se vi posso dare solamente alcuni dati, nel 1921 ad esempio a Legnano i documenti d'archivio dicono che l'87% delle lavoratrici era occupata nell'industria e che solo lo 0,9% delle donne trovava lavoro nei campi. Un altro dato ancora, nel 1927 solo a Legnano gli occupati nell'industria erano 17.000, di cui 10.000 nel tessile, e ovviamente di questi 10.000 il 75% erano donne. Ancora più significativo, e questo ve lo voglio far vedere, è il dato del 1936. Ecco, voi vedete una comparazione dal censimento del 36 fra quella che era la situazione del resto d'Italia e quella della situazione dell'Alto Milanese. Nell'Alto Milanese c'erano occupati nell'industria il 4-5% dei lavoratori, in Italia il 49%, 76,6% nell'industria contro una media italiana del 27%. Quindi risulta più che evidente da questi dati che l'Alto Milanese era un territorio già conquistato dalla grande industria. Territorio conquistato dalla grande industria che però evidentemente non sfuggiva a quelli che erano, quella che era la visione del fascismo, da quella che era l'ideologia del fascismo nel caso specifico in materia di donne e di lavoro. Io qui vi faccio vedere solamente alcune citazioni tratte da pubblicazioni dell'epoca da cui risulta evidente qual era la visione del fascismo in merito alla donna. La donna era essenzialmente la famiglia, nella famiglia trovava il suo ruolo fondamentale, addirittura quello che riguarda il lavoro fuori dalla famiglia veniva quasi visto come un'usurpazione del ruolo maschile, addirittura ancora che il lavoro esterno alla famiglia era un qualcosa che provocava danni inenarrabili alla famiglia. la donna che lavora si avvia alla sterilità, poi considera la maternità come un ostacolo, se sposa difficilmente riesce ad andare d'accordo col marito, concorre alla produzione di costumi. Insomma, la donna che lavora fuori casa inquina la vita della stirpe. Quindi una visione femminile della donna, moglie e madre esemplare, in cui il lavoro fuori dalla famiglia veniva tollerato solamente in caso di necessità economica. E siccome questa necessità economica esisteva comunque ed era pesante, però il fascismo ne voleva parlare il meno possibile, ne veniva fuori un'immagine della fatica, nel senso, letta in chiave molto virile, molto, molto maschia, molto muscolare. Avete visto tutti, non so, i manifesti del fascismo in cui c'è l'uomo che forgia l'acciaio o il duce che nei filmati va a tagliare il grano a torso nudo, eccetera. Invece la fatica della donna era solo quella dentro la famiglia. Nel libro che ho voluto dedicare proprio a questo capitolo del lavoro femminile nel nostro territorio, ho voluto dare il titolo L'altra fatica, proprio per indicare come quella della donna era una fatica altra rispetto a quello che il fascismo presentava e descriveva normalmente. Eppure, dai numeri che avete visto prima, le donne lavoravano e come? Ma semplicemente perché, soprattutto nelle famiglie operaie, un solo reddito non bastava a tirare avanti, e allora le donne dovevano lavorare e dovevano lavorare anche i figli, in particolare le figlie, poi vedremo questo particolare. In fabbrica si entrava molto presto. Fino a metà degli anni 30 di solito le bambine nelle fabbriche tessili cominciavano intorno ai 12-13 anni. E in questo andavano contro, diciamo, quello che era la normativa fascista, perché la riforma Gentile del 1923 prevedeva l'obbligo scolastico fino ai 14 anni. Ma cosa succedeva? Succedeva che invece normalmente il libretto di lavoro veniva concesso uno o due anni prima, perché c'erano un'infinità di deroghe a cui si poteva fare ricorso proprio per ottenere appunto il libretto di lavoro con due anni di anticipo. In questo modo in realtà si veniva incontro sia a quelli che erano i bisogni delle famiglie, perché appunto parlavamo prima di necessità economica, una necessità economica e insieme anche una scarsa considerazione in cui veniva tenuta l'istruzione, in particolare l'istruzione femminile. E tutto questo faceva vedere di cattivo occhio una permanenza nei banchi troppo prolungata nel tempo. Ma sicuramente veniva incontro anche ai bisogni, alle esigenze degli imprenditori, perché in quel periodo effettivamente gli imprenditori non potevano non vedere di buon occhio il lavoro minorile, perché le più giovani erano le operaie, più bassa era la paga, quindi questo è evidente. Spesso addirittura succedeva che nei centri più piccoli, dove magari il controllo delle autorità era un po' meno ferreo e dove l'edificio di istruzione, le scuole erano lontane, fra l'altro questo costituiva una delle famosi motivi di eccezione al rilascio che permetteva di avere il libretto prima dei 14 anni, succedeva che le bambine cominciassero a lavorare addirittura intorno, anche qui da noi in questo territorio, intorno ai 9-10 anni. Ecco, vedete qui solamente due delle tante testimonianze in questo senso che mi sono state portate. Il lavoro cominciato a 9 anni era anche qui decisamente molto frequente. Vedete Angelica e Renata fanno accenno a laboratori artigianali dove hanno cominciato la loro attività lavorativa, ovviamente in questo caso senza libretto di lavoro, ma altrettanto frequente era andare a fare la lavandaia oppure la domestica nelle case dei ricchi oppure in campagna. Quindi era anche questo, diciamo, il lavoro anche prima dei 12 anni era qualcosa di piuttosto frequente anche sul nostro territorio. Le insegnanti, le maestre cercavano in tutti i modi di tenere le bambine a scuola e per questo vi accennavo prima all'importanza degli archivi scolastici, perché gli archivi scolastici non raccoglievano i registri famosi, no? Non so se adesso si chiamano ancora così, comunque i registri non contenevano solo i risultati scolastici dei bambini, ma erano una vera e propria cronaca che le maestre facevano giorno per giorno della vita della scuola. E questo serviva non solo a dare un'immagine di quella che era la scuola fascista, e in questo erano utilissimi, ma poi servivano anche per capire appunto valutare dati di questo tipo, ad esempio quello della frequenza scolastica. Le maestre, dicevo, facevano di tutto, e lo scrivono in queste cronache, per trattenere le bambine, in particolare a scuola, ma era comunissimo che le bambine dopo i 10-11 anni smettessero di frequentare, e le maestre indicano nei registri: non frequenta più perché ha trovato lavoro. Quindi questo appunto è un'ulteriore dimostrazione che si trattava di una pratica molto comune. Questo esercito di operaie bambine aveva dimensioni veramente impressionanti nella nostra zona. Basta solo riportare un dato: alla manifattura di Legnano, ma anche nelle altre aziende, grandi aziende come la Cantoni e le altre aziende, la situazione era del tutto simile. Comunque, in manifattura, dai libri matricola risulta che fra il 22 e il 28 le assunte minori di 14 anni erano fra il 30 e il 40% delle assunte. E proprio esaminando, fra l'altro, la data di nascita e il luogo di nascita di queste bambine operaie, della manifattura in questo caso, è emerso subito un dato che all'apparenza era molto strano, cioè molte di queste bambine non erano originarie della nostra zona. Venivano dal Veneto, dalla provincia di Bergamo, dal Cremasco, e la cosa strana era che questi territori non avevano come abituale luogo di emigrazione l'Alto Milanese, anche per una questione di distanza. Eppure invece molte di queste bambine, centinaia di queste bambine, venivano da queste zone. Non c'è voluto, anche qui un'indagine, ma abbastanza veloce devo dire, ha permesso di capire che il motivo era legato all'esistenza all'interno della manifattura di un convitto per operaie. La storia dei convitti operai meriterebbe una trattazione, una serata, solamente per raccontare questa storia, perché i convitti operai sono considerati la massima espressione di quello che si definiva il paternalismo industriale, e proprio nell'Alto Milanese avevano una delle zone di maggiore diffusione. Perché si fa presto a capirlo? In queste zone, quando le cose andavano bene, non sempre era così, perché vedremo che negli anni 30 ci saranno diverse crisi produttive e con conseguente diminuzione di manodopera, però anche durante queste crisi, lo vedremo dopo, i convitti avevano una funzione ben precisa. Comunque, quando le cose andavano bene, il bisogno di manodopera era tale che la manodopera locale non bastava, allora bisognava andare a cercarla altrove, era indispensabile, e si andava a cercarla in quelle parti del nord dove maggiore era il bisogno economico e dove soprattutto per le donne era difficile trovare lavoro. Quindi si faceva venire questa manodopera da fuori, ma ovviamente bisognava trovare un posto dove ospitarla, e questo rendeva necessari appunto la costruzione, l'organizzazione di convitti industriali. Qui vedete, questa è una foto del convitto della manifattura, ma strutture di questo tipo ce n'erano un po' dappertutto qui intorno. Solo per fare parlare di qualcuno, c'era il convitto della Cantoni di Castellanza, c'era il convitto della tessitura Visconti di San Giorgio, c'era la manifattura di Gallarate che aveva un convitto, qui a Legnano c'era De Angeli Frua e manifattura. Il convitto della manifattura in particolare venne costituito subito dopo la nascita dell'azienda, quindi parliamo del 1904, quindi all'inizio del Novecento. All'inizio era solamente un dormitorio, dove di fatto le ragazze locali che abitavano nei paesi intorno a Legnano e che tornavano a casa solamente nel fine settimana dormivano, Poi successivamente venne organizzato a Convitto, ebbe il massimo della sua espansione negli anni 20-30 fino alla seconda guerra. In pratica nel dopoguerra piano piano andò esaurendo la sua funzione e alla fine divenne un asilo per i figli dei dipendenti.
Continua con la prossima puntata.